Prova.
Prove tecniche di trasmissione. Oggi io provo, io non provo, io vado subito al sodo. Quindi chi abbiamo oggi?
Oggi vado a chiamare Vittorio Reale.
Reale nel senso che è vero che lo chiami, che è una persona proprio che esiste.
Realmente.
Oppure che è reale perché, non lo so,
è il suo nome d'arte.
È reale proprio, è un monarca.
Un monarca, non lo so, lo chiamiamo così ce lo facciamo dire, no?
E vabbè, chiamalo e vediamo un po' cosa ci dice.
E io chiamo.
Ma è una nostra vecchia conoscenza.
Eccomi qua.
Eccolo, buonasera.
Buonasera, dite Giancarlo.
Come va, signori?
Signori si nasce, io non nacqui, come dice qualcuno,
Lo disse uno che si chiamava Totonno.
Totonno, se ne intendeva.
Se ne intendeva più di noi, te lo dico, perché quello era tremendo. Per Dindirindina.
Allora, ascolta, Vittorio Reale, allora, no?
Era nato
qui,
un quesito.
Qui, alla valigia di cartone, era nato un quesito. È reale come in senso... Che sei di famiglia reale o sei reale perché sei...
Che esisti?
Che cos'è il reale?
Allora, questa è una bella domanda, Niente, io sono reale perché, ti spiego, chiamandomi Esposito di cognome, il produttore, che era anche la buon'anima, purtroppo era uno dei produttori di grandi artisti, insomma, di Firenze, non voglio far nome, dai. Però come aveva chiamato Baldi, che era il nome della nonna, il cognome della nonna, Reale, si chiamava Reale Lucia, mia nonna, disse, hey, Vittorio, sei proprio così, mi piace, Vittorio Reale.
Okay,
e quindi venne fuori questo piccolo principe, ecco, nel senso che in realtà, quello che hai detto, io un po' mi ci vedo, anche perché una delle favole che mi piace di più è Il Piccolo Principe, poi a parte Pinocchio.
A me pure piace tantissimo Il Piccolo Principe.
Quindi, in realtà un po' di tutte e due, anche se non so di sangue nobile, ma soprattutto di soprammobile, quindi a un certo punto... Quello che mi interessa è essere reale in un mondo sempre più virtuale, naturalmente, no? E quando mi firmo, in realtà io mi firmo con Vittorio Esposito, perché quando mi sono segnato e ho fatto l'esame di autore e compositore, prima si facevano, no? A Roma per la SIAE, mi chiamavo Vittorio Esposito come mi chiamo adesso, e quindi non c'era il nome d'arte, ecco, come in questo momento, ecco. E quindi il nome d'arte è solo un modo scenico, come poi anche aveva Totò, per esempio.
Certo,
no?
Certo.
Totò aveva, in realtà si chiamava De Curtis.
Certo, Antonio De Curtis.
Quindi il nome d'arte ha
vota
che
Antonio,
fare
vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio,
vota Antonio. Vota Antonio, bravo, perfetta Giancarlo, proprio così.
Vota Antonio, vota Antonio.
Allora, adesso torniamo a Vittorio Reale. Perché lo abbiamo chiamato oggi Vittorio Reale? Cosa da dirci?
Bella domanda.
Vittorio
allora
Reale.
Sono qui alla valigia di cartone con voi, soprattutto per gli ascoltatori, anche per la trasmissione naturalmente, ma perché per far ricordare che è uscita a fine ottobre la compilation nuova di Spazio Neri, della mia scuola di canto, della mia scuola di cantautorato, che è in Italia, a Poggi Bonzi a Siena, e la mia associazione ogni anno tira fuori questa compilation, siamo al volume 6, tra cui, oltre a aver seguito tutte le canzoni e aver scritto alcune canzoni, c'è anche delle interpretazioni che sono rivolte al tributo al Festival della Canzone Italiana, una delle quali che ho presentato alla valigia di cartone è Sarà per te. Sarà per te è una canzone che è stata cantata e scritta da Francesco Nutti nel 1988 al Festival di Sanremo, proprio dopo che aveva fatto un grandissimo successo di film, il grande attore toscano, che era Tutta colpa del paradiso del 1985. Nell'88 va a Sanremo e canta questa splendida canzone. Io poi ho cercato di capire nell'analisi del testo cosa volesse dire, cosa volesse rappresentare Francesco Nuti con questa canzone. In realtà è un elogio all'amore e alla paura di perderlo. Non si tratta, come tutti alcuni dicono, forse senza pensare, che è una depressione, perché magari l'hanno visto in questo momento, nello stato in cui è, bensì è un inno all'amore che spesso viene esternato, ho cominciato proprio male, ecco, quindi si vuole conoscere questo amore, ma per non incontrare ostacoli o disagi a chiusure definitive. Quindi c'è sempre un'apertura, c'è una speranza in questo amore. Sarà per te, per me è anche sarà per noi. Che è bellissima questa cosa. Io, quando ho finito di cantare questa canzone, ho pianto.
Addirittura.
Mentre registravo, perché
ti ha emozionato.
Sì, perché ho sentito delle cose della mia vita, quindi che erano molto profonde. Quindi, vedete, anche cantare è quello che dico ai miei allievi, è tirare fuori le emozioni, perché sì, poi alla fine, se si diventa comunicativi, è anche per questo. Non parlo di esibizione nel canto, io parlo di comunicazione, perché alla fine, come fate voi in questo momento, stiamo facendo tutti entrambe insieme comunicazione, stiamo cercando di spiegare delle cose della mia vita. Ma questa canzone in realtà dice tutto, cioè per quanto riguarda l'amore e per quanto di le difficoltà che ci sono nella vita, che a volte bisogna un attimino fermarsi, riflettere e cercare di affrontarle in maniera adeguata, in maniera più migliore, insomma, ecco, questo è il contesto. E la canzone è molto bella, io poi l'ho rifatta in maniera mia, ci ho messo anche degli strumenti in più, ci ho messo dei cori, ho preso delle parti un po' più americane, insomma, tipo da Michael Bolton, che è uno dei cantanti che preferisco americani. E quindi dentro di me non si sente il napoletano, chiaramente, quando canto. Quindi questa canzone mi ha emozionato e spero di emozionare tutti voi, ecco.
Certo, ma sicuramente, che
sicuramente
poi quando si
sì.
studia a fare una cover si rifà da capo, poi si capisce il testo proprio fino in fondo, no? Quello che vuol dire. Magari ascoltarla
esatto,
così
esatto.
A prima botta, magari uno punta più sul giro armonico, un po', qualche, diciamo, l'inciso,
sì, di quello che ti viene proprio, sì, la sì. melodia che ti viene nella testa, che fischietti, no?
Certo.
Invece no, dentro una forma, che è l'arrangiamento, la base, c'è un contenuto che a volte è un po' latente, un po' nascosto, no? È anche bello questo per una canzone, perché come bisogna leggerlo questo testo, come bisogna ascoltarlo, a volte da più prospettive, ognuno lo vede come... Le canzoni belle sono quelle che ti fanno, ogni volta che ascolti ci trovi qualcosa in più, e poi si suddividono su tante vite, insomma, ogni vita la vede nel suo modo
diverso,
di vivere, quindi
sì.
In modo diverso, e penso che, spero che tanti lo faranno, anche perché l'ho voluto anche fare sta cosa, perché il 16 maggio, quando l'ho registrata a fine maggio-giugno, il 16 maggio 2021, Francesco Nuti ha compiuto 66 anni e purtroppo è ricoverato ancora in una clinica con grossi e pesanti problemi fisici e mentali, e comunica con la sua figlia, che si chiama Ginevra, che ho conosciuto anche così, non personalmente, ma mi hanno fatto l'autore della canzone, che è il cugino anche, quindi comunica con Ginevra solo con movimenti, con lo sguardo soprattutto, perché non è che si muove, poi non si muove tanto, quindi ha dei problemi di salute grossi. E siccome mi ricordo anche la parte dove nell'88 del film, poi dopo, uscendo questa canzone, esce un film che si chiama Caruso Pascoski, l'anno di Caruso, sì, Pascoski, sì. Di padre polacco, tanto per fare anche un po' di storia del cinema, nella scena Dammi un bacino, che poi il bacino è detto proprio un po' alla toscana, no? C'è un mio amico che si chiama, che anche lui non c'è più, era già anzianotto prima, si chiamava per me Novello Novelli, che fa il maresciallo che lo aiuta. Anche Novello Novelli era un grande personaggio del mio è un concittadino di Poggi Bonzi, quindi è stato proprio uno dei primi che mi ha fatto conoscere nelle televisioni regionali.
Oh,
e quindi questo era per me un qualcosa da dare in più a un artista che secondo me meritava e merita ancora tanto di più, ecco, perché ci sono tanti attori che che secondo me, come cantanti, che devono avere, dovrebbero avere più spazio, invece poi a volte si fa passare delle cose magari un po' più mediocri.
Beh, è chiaro, poi diciamo, ognuno ha un suo punto di vista, no? Ognuno, purtroppo lì alle grandi aziende passano quello che più frutta.
Certamente, poi ognuno fa i suoi interessi, chiaramente, certo. Non è che io sto a dire come tutti, insomma, purtroppo è un lavoro, diventa un lavoro, come tutte le cose nel cinema, nella musica, nel teatro, e quindi il lavoro, certo. È il lavoro, no? Non bisogna mai dimenticarsi che a volte ci fa effetto il fatto di trovare o a Roma o a Milano o per la strada artisti di fama internazionale, ci sembra poi ma come se fa proprio le cose che facciamo noi, nel senso
certo, no,
ci viene da ridere perché è quasi buffo, ma in realtà sono persone poi alla base, no? Non ci dobbiamo dimenticare, anche per questo ho cantato questa canzone, perché per me è una persona e poi io sono sempre dalla parte di chi è più debole.
Ma già ce l'avevi in mente a fare questo brano oppure è una cosa che ti è venuta come un'illuminazione dell'ultimo momento?
No, vi dico la verità. Quando ho fatto la comunione di mio figlio, che era già aveva 10 anni, io ho cantato questa canzone con chitarra e voce alla comunione, perché si cantò mia moglie riferita a mio figlio. Perché anche, può essere vista anche da questo lato qua, ecco, nel senso, nei confronti di un figlio, di una figlia, di un amore, ecco, quindi vedete quante sfaccettature c'ha questa canzone. E in quel caso lì mi ricordai che questa canzone piacque molto, sono andato a rivedermi tutto quello che era il concetto dell'armonia, la melodia, come l'avevano orchestrata, chi l'aveva scritta, sono andato a conoscere anche un po' l'autore, che mi diceva che questa canzone, che era il cugino, ora il nome non mi viene, non me lo ricordo, ma l'ho scritto quando ho fatto i bollini per i CD che sono pronti, insomma. Lui disse che la cantavano a Viareggio sulla spiaggia prima di Sanremo, così per gioco, lui e il suo cugino Francesco, e questa canzone era talmente carina, talmente bella, che poi quando la presentarono come personaggio noto venne subito scelta, cambiando delle cose, ecco.
Cioè, ho capito.
Va bene.
Quindi mi è piaciuta anche per questo, ecco.
Quindi c'è
parte della mia vita.
C'ha
ecco,
anche
so.
Dei precedenti, insomma, va. Ho capito.
Sì.
Comunque sia, Vittorio, adesso vorrei tornare un po' indietro, no? Perché la valigia di cartone adesso ha altri radioascoltatori, se ne sono giunti tantissimi altri, quindi facciamo un po' il refresh. Chi è Antonio? Vittorio Reale, mo stavo pensando a Totò De Curtis.
Allora, per tutti quelli che si sono aggiunti e saranno sempre più numerosi, vedrete che il mondo, anche se sta andando un po' così, ma insomma la musica continua e tutto andrà meglio, spero, almeno mi spero per tutti. Niente, per chi non mi conosce, io sono un grande appassionato di musica. Sono lavoro per la scuola come insegnante, educatore professionale e formatore anche come vocal coach, quindi oltre a scrivere canzoni e avere questa scuola, questa associazione che parte da tanti anni fa, la nascita di questa associazione editoriale VSG, che fa Vittorio, Serena, Gabriele, siamo io, mia moglie e mio figlio. Ecco la VSC, da dove io ogni cosa che faccio c'ha sempre un minimo di logica, quindi ecco, ho voluto fare una cosa proprio per ricordare questa, la famiglia, insomma il concetto familiare, certo. Ma detto questo, con la mia passione ho cercato di imparare, sono andato a scuola da Mogol, poi ho fatto una serie di percorsi di dischi, di canzoni. Nel 97 pensate che nella teleregione Italia 7 della regione Toscana io avevo scritto un programma che si chiamava Giovani Toscani, dateci spazio, che era praticamente l'amici di oggi. Io a 25 anni già scrivevo gli inediti a tutti i ragazzi che partecipavano alla trasmissione e si faceva io le musiche, io le parole, io facevo anche, ho sempre fatto un po' tutto, perché mi è sempre piaciuto stare anche dietro al palco, no? Ma c'era anche Goffredo Orlandi, che è un grande autore e compositore, pensa che è stato l'autore, il compositore dell'Uomo Volante di Masini, ha scritto Mi dispiace alla Pausini, ha scritto qualche canzone per Guccini, c'era una volta un gruppo si chiamavano Cattivi Pensieri, ha lavorato per i Neri Grandi, insomma, e insieme tiravamo avanti con altri autori, altri personaggi che sono rimasti comunque nella storia, e tiravamo avanti questa specie di scuola, perché c'era un certo Giancarlo Bigazzi che era un grandissimo professionista, dove io in quello studio a Firenze vedevo come si muoveva, ero curioso di vedere come faceva a scrivere, come faceva a fare le cose, come riusciva, era geniale. Ha scritto tante bellissime cose e ho imparato un po' da quello, un po' da quell'altro, ecco.
Insomma,
per me
hai attinto qui e lì.
Bisogna sempre, cioè, come si dice, con gli occhi si ruba, no?
Sì.
Il mestiere va coltivato, cioè è un mestiere. Io penso di essere un artigiano, ecco, a chi mi ascolta, certo, in questo momento sembra una cosa strana, ma non c'è nulla di chissà che cosa quando uno fa delle canzoni, c'è solo un lavoro, un vissuto pregresso, c'è un'esperienza e tanto ascolto. Soprattutto perché noi abbiamo cioè abbiamo un orecchio che va a ascoltare la parte esterna, quindi tutto ciò che arriva, che percepiamo, no? Ma ci abbiamo anche un orecchio interiore, che è quello interno, che è quello che ci dà, diciamo, la vertigine, ci dà l'equilibrio, ci dà, infatti viene dalla clochea, che è una parte che è all'interno del cervello. Quindi noi bisogna, ci sono stati anche musicisti che sono riusciti a comporre anche essendo sordi, grandi e famosi, non fa nome, ma insomma qualcheduno che sa può andare a riscontrare questa cosa. Quindi è importante imparare e allenare a percepire il suono, quindi ascoltandone una, ascoltandone due, ascoltandone 100, facendo poi tanto, ho fatto tanti matrimoni, tanti ho fatto l'animatore, ho fatto radio, ho fatto televisione, serate, siamo arrivati a più di 1000 serate, insomma, in pubblico, ma forse anche di più. Ero il primo cantante a già 20 anni della Belle Époque, che facevamo 150 serate all'anno in giro per i grandi locali della Toscana. Quindi ho imparato da grandi professionisti, ecco, non mi reputo un professionista, poi io faccio una distinzione ai miei allievi molto importante, e penso che a chi mi ascolta possa capire o possa intendere, oppure magari il fatto che la passione non è un qualcosa che è solo hobby, perché scindiamo fra passione e hobby. Chi ha passione e c'ha un grande interesse è motivato, e a volte riesce a fare cose anche che fanno professionisti. Invece l'hobby è più una cosa, dicevo, sai che si fa? Si va a fare una partitetta a calcetto, si fa per hobby, ecco, no, io sono molto contrario a chi fa le cose così. Quindi ci vuole un metodo, una metodologia e una strategia per arrivare a degli obiettivi. È quello che penso che tanti ragazzi a volte mi chiedono: ma che mi fai fare? La domanda del secolo, in un momento incerto. Io ti insegno a fare quel tipo di lavoro, perché ci vuole quello prima di andare a fare un lavoro, bisogna essere pronti. Già è difficile di per sé a impararlo. Non so se mi spiego.
Sì, sì, certo.
Che ne pensate di quello che sto dicendo?
Sì, sì,
Giancarlo,
sì, dite. Ti stiamo ascoltando con interesse, guarda, veramente.
E
questa
impariamo
è
quasi una
lezione
noi.
Che faccio ai ragazzi.
Lo so, ci manderai il conto della lezione, no? Perché io pensavo quando
queste cose qui le faccio veramente con grande passione. Ecco, la passione a volte ti spinge a stare annottate, a scrivere delle note, a vedere delle cose, il corpo umano, come è fatto a livello dell'apparato fonatorio, quali sono le parti coinvolte del cervello, come avviene la respirazione, che tanti è tanto osannata e tanto richiamata nel canto diaframmale, ma in realtà poi per i cantanti che tanti sbagliano secondo me, perché avendo letto 7-8 metodi di canto che sono tutti diversi, il canto invece deve usare la respirazione costo diaframmale, perché devono intervenire anche dei muscoli interni ed esterni sulla parte costale, anche la parte, perché devo aiutare la colonna vertebrale, cioè la respirazione solo diaframmatica è quella orientale, è quella fatta per il training, per la meditazione, cioè noi bisogna essere anche attivi quando si fa, si agisce quando si canta, non stiamo passivi alle immagini che ci mettiamo nel cervello, anche se servono anche quelli, anche per arrivare agli obiettivi, riuscire a visualizzare le cose positive ti aiuta. Ha capito quante cose ci sono nel canto? Io ancora sono anni e anni, ma non ho ancora smesso di imparare, perché c'è talmente tante cose da imparare che ho imparato ad imparare, ecco.
Quella quindi, è una cosa buona,
e questo. No, ma non mi fermo qui, anzi ora sto studiando, mi sto finendo di lavorare, sto facendo la tesi a febbraio, ma probabilmente mi butto su altri 2 anni sulla logopedia, perché sono interessato a tutti i problemi che sono le corde vocali, siccome i cantanti mi arrivano tanti con tanti problemi ai noduli, di erniette sulle corde vocali praticamente, oppure alcuni proprio stanno proprio inguaiati con dei polipi. La prima cosa che dico, fatevi vedere subito come stanno le condizioni delle vostre corde vocali e poi se ne parla, perché anche questo
dal cordologo,
sì, gli fanno un cordone, perché lì poi parte tutto dal cordone ombelicale. Quindi alla fine questi ragazzi, qualcuno gli dice tira, ma che tira? No, la voce va, l'estensione vocale va curata anche, soprattutto la tessitura vocale, noi quella che usiamo di più, la parte dove noi siamo più ambienti a cantare e siamo più aiutati a cantare, a non sforzare, noi bisogna migliorare quello, no? Non solo l'estensione vocale, perché poi i registri, c'è una serie di cose nel canto che sono infinite, cioè sono interessanti, ecco, le reputo interessanti, potrei fare una tesi su alcune cose, io non so che dirvi, sarebbe troppo lunga la situazione.
Per chi non
ascolta dice questo o è un matto, oppure lo so, a volte sono visionario,
No, vabbè, ti puoi prenotare di nuovo un'altra intervista, un'altra chiacchierata e ci fai, diciamo, una lezione, lesson number one.
Veramente molto 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 interessante, anche perché mio papà, buon'anima, diceva, aveva sempre il suo detto: fatti vecchio e non morire, che non finisci mai di imparare. Quindi imparare si può imparare sempre.
Certo. Infatti pure io, quando ero ragazzo, mi chiesero: no, che cosa vorresti fare da grande? A me, con la passione della musica, a me piacerebbe fare tanti matrimoni, e mi hanno detto: guarda, allora la tua strada è fare il prete. E non avevano capito proprio che volevo fare la musica.
L'effettiva azione che volevi fare, che volevi compiere.
In realtà
te volevi fare tanti show.
Esatto, io volevo fare
fare spettacolo.
Anche se quello fa spettacolo, come? È pure più pagato, nemmeno la crisi del corona ci ha avuto.
No, ma quello, la crisi non arriva se te ti prepari.
Certo, è chiaro.
Ti faccio un esempio, e penso che questo possa servire anche a chi ci ascolta. Stare chiusi in casa e piangersi solo addosso non abbiamo risolto né l'uno né l'altro.
Certo.
Io che ho fatto? Ho detto: sai che faccio? C'ho più tempo e mi metto a studiare di più.
È chiaro.
Quindi per mia moglie è stata una palla, perché vada questo, sempre con queste domande, perché mi pongo un sacco di domande, mi piace un po' anche la filosofia, no, delle cose. Ma vedi, sono andato a vedere anche Francesco Nuti, quello che ha fatto, quello che non ha fatto, quello che avevo visto. Perché mi interessa questo aspetto, anche perché la conoscenza è ampia, cioè il sapere è ampio, non è una cosa così, non si può, se no sa solo delle informazioni sulle cose, no?
Il sapere,
e invece sapere qualcosa in più è sempre bene, insomma.
Chiaro.
Anche per ragazzi che studiano, ma a qualsiasi materia,
chiaro, è normale, chiaro.
Ma adesso tutti, durante la pandemia, tutti sono stati laboriosi, abbiamo avuto un sacco di artisti che hanno sfornato brani, lavori, eccetera.
Molto molto attivo, proficuo è stato
proficuo
qua, molto proficuo qua. diciamo, il programma e tutto quanto, tutto quello che c'è intorno. Abbiamo conosciuto un sacco di persone, insomma, proprio con la scusa che
noi ci siamo
a casa.
noi ci siamo visti anche in estate, no?
Lo vogliamo raccontare.
Visti da vicini, che è stata una bella emozione. Sì, abbiamo fatto una piccola intervistina che è su Facebook, mi sembra, poi non lo so se l'avete. Che sera quell'agriturismo? Sì.
Abbiamo fatto
il
live,
insomma,
abbiamo fatto il live su quell'agriturismo. Non mi viene il nome, come si chiamava? Te lo ricordi?
Non ricordo.
Ora mi metti in difficoltà, questa non me l'avevi detto.
Comunque c'è ancora.
Non me l'avresti dovuto dire questo. Non
ci
me
sarà,
questo...
c'è, ci sarà ancora dire, il live. Ci sarà ancora il live. Vabbè,
ci sarà sempre,
ce lo siamo dimenticato come si chiama l'agriturismo. Però ci ricordiamo bene la strada.
Era una signora francese, questo me lo ricordo.
Sì,
ma c'erano anche alcuni ragazzi che vengono a cantare nella vostra trasmissione, ma sono anche i miei allievi. Uno è Manuel B, che è molto anche lui appassionato con la sua famiglia, con la musica.
Sì, sì.
No, quando ci troviamo noi poi siamo lì a chiacchierare di musica e di tant'altro, soprattutto davanti a un buon bicchiere di vino,
ma pure dietro al bicchiere di vino.
Ciccia si dice. Ciccia vuol dire carne, signori ascoltatori.
Sì.
Cioè noi ci siamo mangiati una buona ciccia, una buona carne delle parti poi in montanare della Amiata, della Toscana,
del Monte Amiata,
molto bella anche lì, certo, è stato un bel incontro.
Sicuramente ci saranno altri.
Ho detto la cosa che non potremmo dimenticare anche di quella di quell'agriturismo è la strada per arrivarci.
Ecco, io se non c'era dite.
Saresti rimasto lì
dietro. No, uno come me si perde. Io non ve lo dico perché si perde perché io ci sono delle cose che purtroppo se mi metti incominci a girare la porta ho perso anche la macchina al parcheggio, quindi nel senso che purtroppo questa è una mia pecca, ma una delle tante mie pecche. Era troppo buio, avevo paura comunque della strada lunga, perché lì si andava proprio nella tranquillità. Veramente è bellissima perché poi stai mezzo alla natura, mezzo alle cose, che l'aria pulita, è chiaro, va cercata in dei posti un po' più lontani da quello che è il centro, no?
Certo. Si arrivava a Frittole da lì, no? Nel 1599,
avevo paura di trovarmi poi insieme a voi in un film nuovo e a quel punto lì poi ci stava poi bene, si faceva l'accoppiata come faceva Troisi e Benigni e quando Troisi diceva che in certi sensi ma dove mi sono trovato? Forse sono qua, forse sono là, può darsi, ma cioè in un certo senso può darsi che io sono a Napoli, ma come facciamo? E diceva vicino a quello lì, alla finestra, dice ricordati che devi morire. Mo segni. E faceva così, mi ricordo, questa è una scena bellissima del film, che anche Massimo Troisi per me è un grande amore, ecco, volevo ricordare, perché volete conoscere chi sono, ecco Massimo Troisi. Per me è un grandissimo attore, ma soprattutto un grandissimo personaggio che ha fatto delle cose eccezionali, tra cui anche questa canzone che non ci resta che questo film soprattutto non ci resta che piangere, in maniera ironica chiaramente, che poi la cosa più bella è quando incontra Leonardo da Vinci, che ha inventato il gioco della scopa, e cercano di spiegargli come si gioca a scopa. Alla fine dice quasi rimane un po' perplesso, dice ma come ha fatto a inventarlo se non riesce a capire nemmeno quello che dico. Con Benigni anche lui un grande personaggio, che poi ha vinto poi un Oscar, non era uno così, insomma, ecco. Quindi ecco, nel cinema c'è da vedere tante, perché il cinema è bello, poi alla fine, no, come la vita è bella, perché il cinema ci fa arriva di più della musica e basta, perché poi ci sono immagini, espressioni, c'è la comunicazione che è non verbale, capito? Non è solo verbale, ci sono artisti come attori che interpretano anche solo con lo sguardo, ti fanno
mimica,
no?
Sì,
certo.
Troisi era uno di questi, cioè aveva anche questo modo di parlare, di esporsi, di gesticolare, che era fantastico. Ecco, secondo me era un Charlie Chaplin di noi altri, ecco, nel senso che anche perché quando il cinema era muto, era in bianco e nero, cosa si vedeva? Si vedeva solo dei personaggi che si sapevano muovere in un certo, certo modo, no? Certo. Come Stane e Olio. Quindi ecco, questo è poi alla fine è tutto comunicazione, è quello che ci interessa.
Certo, certo. Beh, insomma, nel senso c'è da spaziare da qui fino all'anno prossimo.
No, ma non si va diritto. Cioè, oggi, qui, ora se mi piglio due o tre appunti, che c'ho un sacco di appunti giù che scrivo. Cioè, io penso che c'è una stanza giù dove faccio lezione, che non so quanti fogli mi vengono. Perché ogni tanto piglio un appunto e lo metto lì. La chiamo tecnica del parcheggio.
Sì, sì.
Finché non mi viene altre cose, vado avanti. Ma comunque ho visto e ho ascoltato, signori ascoltatori, è vero, che dite, è molto bravo a cantare, e scrive delle belle cose,
ah, sì.
È vero,
ah,
è vero.
Okay. Dove l'hai visto? Dove l'hai visto?
mi piaceva
la terza
canzone. Cioè,
abbiamo solo la
allegria,
numero
allora, allegria.
Allegria, abbiamo soltanto la numero uno.
Allegria! E qui casca il mondo. Capito? Anche dite, signori, ma ve le fa sentire le canzoni, dite a voi, perché io non...
Beh, ogni
non so
tanto
che dire,
veramente ecco, siamo impegnati a fare ascoltare diciamo, i brani degli artisti che passano per la valigia di cartone e lasciamo un po' indietro i miei. Però non è quello, insomma.
Vabbè, sono belle canzoni, c'è una bella voce anche te, insomma. Giancarla, il suo modo di parlare che è simpaticissimo, oltre a essere una grande comunicatrice, insomma.
Io ogni tanto glielo faccio questo regalo, ogni tanto gliele metto le sue canzoni.
Beh, ancora vedi, deve uscire Il Soldato di Cartone, che tu già l'hai ascoltato qualcosa.
Sì, mi piaceva quella idea, sì, era una bella idea, sì, bravo.
Quindi
bravo,
adesso,
bravo,
diciamo, in pratica la versione rock è pronta e finita, già è stata depositata e tutto. Sto aspettando,
sì,
perché...
poi mi dicesti che dovevi fare una versione un po' più rock. Bene, ben venga, sono tutte
abbiamo
belle
fatto
cose,
la versione rock,
cioè,
è uscita in versione rock, però voglio abbinarla a, diciamo, un lato B con una versione soltanto chitarra e voce. E
bellissimo,
quindi sto facendo
bellissimo.
questo pacchetto finché non è finita poi
bella,
la versione
bella,
chitarra
volta,
e voce.
Bravo. Versione flat,
sì, chitarra e voce, e poi li metto insieme e saranno poi ascoltabili. Diciamo,
anche perché hai detto la chitarra e voce, o pianoforte e voce, per un cantante o per un cantatore ancora di più, io faccio questo esercizio qua. Ogni tanto la canzone che cantano con le basi e tutto, prendo solo versione chitarra o pianoforte e voce. Perché? Perché hanno modo di intanto ascoltare bene l'armonia dietro, come si devono adeguare e farsi seguire, no? Con la voce, ma l'attacchi che sono un po', non c'è la batteria, non c'è la parte ritmica, il basso, ma serve anche al cantante per esprimersi un po' a nudo di quello che è.
Sì, per contemplare
sì, no, io
meglio
al massimo,
il testo.
Al massimo lo canto in pigiama, ma proprio nudo non ci sono riuscito, diciamo, nel senso
se lo fai lo devi fare a nudo, se no è come si fa. Vabbè, visto, ma c'è anche le trasmissioni che fanno nudo e nudo fanno le cose, cioè non so come fanno, io non mi sentirei a mio agio, ecco, insomma, a cantare a nudo veramente,
a nudo.
A nudo solo con la chitarra e vestito, insomma.
No, vabbè, comunque diciamo che io non mi reputo né cantante né musicista, io mi reputo un artista più che altro, no? Diciamo, mi piace esternare quello che sento dentro. E chiaramente chiamarsi, diciamo, cantanti o musicisti, diciamo, è un'impresa, nel senso, se capisci e conosci.
No, è molto,
se capisci
comunque,
e conosci,
sono delle competenze molto varie,
esatto,
insomma.
Esatto.
Sì.
Esatto.
L'artista è un po' più a tutto tondo, te sei più artista, forse anch'io sono un po' così, perché l'artista fa più cose, ma soprattutto il musicista e basta esegue e deve essere bravo a usare uno strumento, no?
Esatto,
che
esatto.
Possa essere anche la voce, no?
Esatto.
Però l'artista è un po' più all'americana, un po' a tutto tondo, insomma, deve sapere esprimere anche...
Spazia nell'espressione,
ecco.
Certo, quello che spazia nell'espressione, insomma, un po' che comunica quello che ha da dire, insomma, con qualsiasi cosa, insomma, quello che gli capita, quello è l'artista.
Allora, io invece adesso torno a Vittorio Reale e torno allo spazio Inediti. Allora, quanti brani ci sono? in questa compilation?
Allora, la compilation interrogazione volume 6 di spazioinediti.it è una bellissima domanda, grazie per avermela fatta. E sono 20 brani, di cui una è una sigla nuova, e che noi abbiamo la nostra sigla, perché quando poi presento queste cose a giro faccio una specie di trasmissione radiofonica, no? Oppure facciamo una presentazione in TV, o ecco, quindi abbiamo bisogno di una sigla anche quando facciamo le serate, anche per un discorso di professionalità. E questi ragazzi hanno cantato poi 19 canzoni, me compreso, ne ho cantate 3, e una poi l'ho cantata solo, ho fatto un po' la parte, diciamo, la voce, la seconda voce anche a Manuel B nel brano Berlino 89, che parla della caduta del muro di Berlino, che
quello
è, quindi,
che abbiamo
anche una bella
già
cosa
ascoltato, sì.
Esatto, che voi già conoscete. Ma ecco, quindi ci sono molte canzoni che poi riprendono quello che è il festival della canzone italiana, del tipo A parte sarà per te, ma c'è anche L'improvviso, poi c'è un'altra canzone che è quella di Grignani, Destinazione Paradiso, c'è Luce, quella di Elisa, c'è La forza della vita, che mi sembrava una canzone giusta per il momento, anche se degli anni 80-90, no? Perché? Perché oggi c'è bisogno della forza della vita, cioè per andare avanti. C'è bisogno anche per chi soffre, insomma, in questo momento c'è stato persone che soffrivano prima, ma dopo ce ne sono state di più che ancora soffrono, e quindi era importante. Poi c'è stato anche un'altra canzone, per esempio, che nessuno conosceva, pensava fosse un inedito, ma in realtà era quella di Rubino, che si chiama la canzone parla, insomma, di un amore, di una relazione, insomma. E quindi anche quella è una canzone, Custodire si intitola. Poi ci sono state altre canzoni del tipo, vediamo un po', cioè, perché ce ne sono diverse. Ah, quella, la canzone di Little Tony è di Bobby Solo, Non si cresce mai, perché l'amicizia poi nella nostra compilation torna spesso come tema. Mi piace questo tema, l'amicizia, vedi? Noi ci siamo incontrati e spero di essere amici a vita, perché l'amicizia è un qualcosa di importante, serve per andare avanti.
È chiaro, chiaro.
Io cerco di farmi più amici che nemici, no?
Ma è quello un po' che... tutti, no? Diciamo, i nemici non li vuole nessuno.
Anche perché
ma i nemici servono. Ma i nemici servono.
Anche quelli servono. Brava Giancarla, servono anche a crescere, a farsi più forti, perché a volte i nemici servono a capire dove siamo più vulnerabili. Anzi, io grazie a loro le ringrazio anche ora, in questo momento, davanti a tutti, grazie anche ai nemici, perché a chi a volte ci ha fatto forse del male, oppure ha cercato di criticare, magari.
Sono esperienze che ti formano nella vita, no? E a capire il limite.
È importante,
dove...
bravo. Certo, è chiaro, certo. Poi ci deve essere un limite in tutte le cose, ci deve essere una correttezza, ecco, una lealtà. Cosa che è sempre più difficile nel mondo, però l'amicizia rimane comunque un sentimento, un qualcosa che ci lega, e ci legherà ancora di più quando è finito tutto questo bailame, ecco, perché si scenderà tutti più volentieri in piazza, in uno stato mentale più libero.
O ci si dimentica completamente di tutto, no? Ci si dimentica di quello che è stato.
Noi abbiamo la possibilità, ecco, come uomini, di poter riuscire a risollevarsi, e come si dice, quando una persona si risolleva e non muore, diventa più forte,
certo,
quindi
certo.
Si fortifica. Questo, ecco perché alla fine l'amicizia serve anche a passare i momenti più brutti, non solo quelli belli, ecco.
Chiaro.
Quindi diventa un tema importante. Poi l'amore c'è sempre, che io sono romanticone. L'amore, l'aspetto anche, per esempio, Destinazione Paradiso, andando a leggere tra le righe del testo, ho fatto notare a Manuel B che parlava di un suicidio poi alla fine.
Sì.
Perché poi esiste per davvero la Stazione Paradiso in una città, eh? Sì. Quindi nel senso che ci sono delle cose da anche nei testi, ho cercato di fargli fare un compitino a tutti, mm-hmm, sulle cover, dove ognuno ha fatto un'analisi di, ogni, di una canzone che ha interpretato, e gli darò dei crediti.
Ah, ho capito.
Quindi è interessante capire cosa dicono, cosa sentono in quella canzone, perché come si è detto prima, uno sente quello che magari pensa di in quel momento di che gli arriva, insomma, no?
Vabbè, ognuno fa di un testo
lo fa proprio.
E lo fa proprio, no? Io sono una di quelle. Io leggo, prima di tutto faccio l'analisi, perché io amo i testi. Prima di ascoltare una canzone, sono quella che, se c'è il testo, è quella che lo va a leggere. Prima faccio un'analisi logica di quello che magari che il... il cantante, il cantautore ha scritto, oppure il poeta, eccetera, eccetera, e dopo la faccio mia. Dopo
riscrivo. Anche abbastanza allenata. Dovresti essere abbastanza allenata, perché ti capiteranno tante canzoni, avrei ascoltato di tutto, insomma, anche perché la tua trasmissione, dobbiamo dire, che a livello mondiale, ti voglio dire, guarda, non voglio esagerare, ma dico mondiale, perché dà spazio a cantautori, autori e cantanti, interpreti di tutto il mondo, quindi sì. Nel senso non è
comodo, non solo, perché ci arrivano anche da Marte alcune solo. Comunicazioni, quindi
sì, sono convinto che prima o poi arriveranno anche gli UFO, perché ci mancano solo quelli, poi ci siamo, ecco, nel senso, in tutto e per tutto gli extraterrestri ci mancano, ma ci stanno guardando,
sì,
e
sì.
Sicuramente stanno dicendo o ascoltando da qualche frequenza, ma questi qui, ma che tipi di persone sono,
sicuramente ci porteranno una valigia
di cartone,
spaziale.
Una valigia spaziale di cartone.
Quella lì si apre col telecomando, però attenzione, si apre col telecomando, ci avrà le ruote.
Lo so, ma penso faranno una versione spago, capito? Nel senso che si aprirà con lo spago, uno si slaccia lo spago e si apre.
Io preferisco la vostra.
Ah, okay.
La valigia fatta come mi avete fatto vedere nei vostri video, è come la immaginavo, quella valigia che di cartone, che è fatta come una volta si andava a giro con questa valigia, si facevano grandi lunghi viaggi, no?
Certo,
quindi
certo.
È importante la valigia vera è questa, insomma, contiene le cose che uno cosa porti nella tua valigia, anche la domanda che voi fate spesso a tutti noi, no? Cosa vorresti mettere, perché la valigia è qualcosa di personale,
è chiaro.
E come sono le canzoni, no? Quindi è tutto si lega bene in questo discorso. Quando arriva troppo la tecnologia, troppo alla fine anche troppo, cioè non
ma anche quella
non bisogna pensare
comunque.
Anche serve anche quella, ci mancherebbe, a noi ci serve in questo momento, anche grazie alla tecnologia noi stiamo facendo un'intervista, certo. e ci stiamo proponendo al mondo, ma a volte però si esagera, secondo me, su tante cose con la tecnologia, specialmente vedere una valigia che magari si muove con un bottone
è bello comunque ricordarlo, no? Quando c'è tanta tecnologia è bello ricordare diciamo, i tempi passati, insomma, le cose di una volta, insomma, quello fa sempre piacere, no?
Certo, quello ha un valore, il valore sempre viene dal passato,
certo.
Noi poi andiamo a attingere sempre al passato, anche le più grandi invenzioni avvengono dagli errori del passato.
Certo, tutto si modifica.
Quindi,
Io dico sempre che
movimento.
L'invenzione è quella vera, cioè nel senso l'invenzione è proprio nel nome, proprio della parola, che uno inventa qualcosa che non c'è, non esiste, perché quello che puoi inventare...
Non esiste proprio,
cioè nel senso, perché è sempre qualcosa che se tu non conosci non puoi inventarla. Non so se rendo l'idea.
Parte sempre da un incipit di qualcosa.
Sì, ma
già
ci deve essere. Esatto, ci deve essere.
Nella materia.
Non puoi inventare qualcosa che non esiste, che non c'è, che non
è
la conosci. Tutto modificabile, inventi magari
chiaramente,
una versione
non è una
nuova.
Copiatura. Non è un,
non
è una copiatura. È un modo solo per avere un'intuizione.
Certo. Ma ci deve essere, cioè nell'intuizione ci deve essere qualcosa di reale, altrimenti non puoi inventare.
E c'è Vittorio Reale.
Vittorio Reale.
Ecco.
Purtroppo il mio cognome è nato proprio apposta in un momento in questo modo, cioè si presta bene a tutte le battute, alle cose, perché in senso positivo, perché
penso,
poi alla fine
sì.
è la realtà che conta.
Sì, la cosa è reale, è chiaro, è evidente.
E anche se tu pensi dite, ce l'hai sempre sulla bocca, ditelo,
anche dite per me è un per esempio c'era uno che diceva, un cantante, Nietzsche che dice, boh, e io mi piacerebbe, Nietzsche che dite,
boh, non lo saccio. Vabbè,
no, bisogna, nel senso, bisogna vedere, anche filosofi a volte sparano delle cose strane, ma insomma...
Sì. E beh, sì, non diciamo come vengono chiamate in gergo proprio popolaresco, che le sparano, bene, diciamo così, bene. Le sparano, va. Popolano.
È il suo modo di fare, il suo modo di pensare, il suo modo di elaborare le idee.
Vittorio, noi ti dobbiamo salutare, speriamo di avere altre tue notizie a
ogni
breve.
Qualvolta che vuoi.
Ormai sai come
pigia
funziona.
Pigia il botton,
prenotati la trasmissione e sei sempre il benvenuto qui a chiacchierare con noi.
E la domanda di rito. Dimmi. Cosa ci metti nella nostra valigia di cartone?
Nella nostra e non nella tua. Nella nostra.
Nella vostra. Ci metto tutta la fantasia di questa trasmissione.
Ok. Grazie. E il brano a seguire? Quale brano mettiamo?
Sarà per te. Di Francesco Nuti, interpretato da Vittorio Reale.
Va bene.
A modo mio.
La cover a modo tuo. Okay.
Una domanda, ti è stato facile, giusto una domanda tecnica, ti è stato facile prenotare l'intervista o hai avuto dei problemi?
No, è stato facile, soltanto adesso io a volte che sono un po', che mentre faccio un sacco di cose, mentre faccio una cosa parto, poi mi interrompo e quindi probabilmente mi sono sbagliato, ma in realtà poi è stato facile, anzi l'ho consigliato a altri ragazzi che scrivono. Vi sto facendo anche una bella pubblicità.
Grazie.
Probabilmente qualcuno si prenoterà, ora non lo so che faranno, ecco,
stiamo cercando di automatizzare quanto più è possibile,
sì,
in modo le cose
normale,
in modo...
perché quando poi ci avete tutto questo materiale, queste persone, avete bisogno di un sistema che è un po' più automatico, che vi aiuti anche a selezionare, sì, a prenotare, perché sennò come fate?
Diciamo che tutta la settimana va via solo, diciamo, tra organizzazioni, interviste, cose, quello e quell'altro, va via tutto il tempo. Lo facciamo volentieri.
No, invece
chiaro,
è stato molto efficiente, ok?
Sì, vabbè.
Va benissimo.
Va benissimo. Vittorio, noi ti abbracciamo e speriamo di vederci presto, come detto prima.
Salutaci alla Troisi, dai.
Salutaci alla Troisi.
Ciao a lui, mi aspetta la prossima volta, con una bella canzone di Vittorio Reale, un mio amico qua che canta sempre. È veramente bravo, non vi arrabbiate se dice qualcosa ogni tanto che non si capisce, ma no, è bravo, è veramente bravo.
Vabbè, mo me lo segno.
Chi siete? Quanti siete? Un fiorino.
Grazie a te.
Ciao Vittorio.
A tutti, a tutta la vostra trasmissione, alla valigia di cartone da Vittorio Reale. Ciao, buon ascolto.
Ciao
Vittorio, ciao.